ce la mettiamo tutta. E prometto anche di non occupare io tutto il tempo, ma di dare spazio alle vostre domande. Quindi preparatevi, prendi domande, alla fine discutiamo insieme. Allora, primo punto è già stato detto, dobbiamo cercare di capire meglio chi sono effettivamente gli immigrati e cercare di dare un po' di oggettività alla nostra riflessione sull'integrazione possibile a partire da qualche dato più possibile obiettivo, consolidato, invece che alle chiacchiere, al sentito dire, le narrazioni ansiogene, che mi sembra in questo campo piuttosto diffuse. Allora, chi sono gli immigrati? Prima domanda, sembra facile, ma non lo è. Definizione dell'ONU: una persona che si è spostata in un paese diverso da quello di residenza abituale e che vive in quel paese da più di un anno. Tre elementi: mobilità, attraversamento di un confine, permanenza prolungata. Gli immigrati non sono turisti. Arrivando, non sapevo chi chiedere l'immigrazione di stranieri intorno alla stazione. Credo che Verona abbia un successo turistico encomiabile, ma appunto gli immigrati sono stranieri che arrivano e si fermano, e fermando si mettono in moto una serie di domande, cioè cercano poi lavoro, cercano casa, vorranno a un certo punto ricongiungere la famiglia, mandare i figli a scuola, prima presto che ha ricordato questo cruciale aspetto, e forse si ammaleranno, avranno bisogno di cure mediche. Quindi è la permanenza prolungata che pone le questioni serie dell'immigrazione. Quanti sono? Cominciamo con un primo dato: nel mondo 300 milioni circa, 304 l'ultima stima che ho trovato. Sono cresciuti, sì, ma in percentuale sulla popolazione mondiale 8 miliardi. Gli immigrati internazionali non sono tantissimi, il 3,6% della popolazione mondiale. Torneremo poi su questo dato, perché sono cresciuti gli immigrati internazionali, di più di 100 milioni dal 2000 a oggi, ma è cresciuta anche la popolazione del mondo, quindi la percentuale non è cresciuta tanto, qualche decimale. Dei 300 milioni, 52 sono rifugiati internazionali con varie etichette, richiedenti asilo, palestinesi che ricadono sotto il mandato dell'URBA, venezuelani che non hanno un chiaro statuto. Torneremo sull'argomento. Comunque, fissiamo questi due dati: 300 milioni di immigrati internazionali, di cui 50 rifugiati, per avere le proporzioni. 3,6% della popolazione mondiale. Ma dove vorrei ora invitarvi a riflettere è che nella nostra esperienza quotidiana e anche nelle nostre leggi, noi non chiamiamo immigrati tutti coloro che ricadono sotto questa definizione. Ve lo racconto a partire da casa mia. Io non sono milanese, avrò modo di anche questo, ma abito nella periferia ovest di Milano. Vicino a casa mia c'è la scuola giapponese, ho avuto vicini di casa giapponesi, nessuno li ha mai chiamati immigrati. Poi c'è il quartiere ebraico, con tanto di sinagoga, ho avuto vicini di casa di religione ebraica, libanesi, che parlavano arabo tra di loro, nessuno li ha mai chiamati. Poi sono venuti a stare nel nostro condominio in successione due consoli tunisini con le loro famiglie, neanche diplomatici tunisini, nessuno li ha mai chiamati immigrati. Agli occhi dei miei vicini di casa, gli immigrati erano quei giovani equatoriani che per un certo periodo sono venuti a vivere in un appartamento del complesso. Lì abbiamo avuto assemblee condominiali sul problema degli immigrati. Questa esperienza mi ha insegnato qualcosa, cioè noi non chiamiamo immigrati gli stranieri residenti che vengono dal nord del mondo, da altri paesi sviluppati, e neppure le elite che vengono dai paesi del sviluppo. In compenso, come ho già detto, lo ribadisco per dirla in modo un po' sbarazzino, la ricchezza sbianca. Quindi anche chi viene dal sud del mondo, se dotato di adeguate risorse, riesce a sfuggire alla scomoda etichetta di immigrato. Per farla breve, l'immigrazione è la mobilità problematica. Sono quegli stranieri che vengono qui a risiedere ma non ci piacciono, preferiremmo non averli qui. Ho detto poveri, ma poveri ha delle altre implicazioni, cioè una doppia alterità, questo essere stranieri e poveri vuol dire meno evoluti, meno moderni, meno civili di noi. Questo è quello che si associa nella nostra mente al termine immigrati, altrimenti non li chiamiamo immigrati. E infatti gli italiani che vanno all'estero, così come in genere gli emigranti che vengono da paesi sviluppati, hanno coniato un nuovo termine, amano chiamarsi expat, espatriati, e non emigranti come quelli di una volta con la famosa legge di cartone. Quindi già il termine immigrati, immigrazione, porta con sé in qualche zona della nostra mente tutto un immaginario sfaltativo. Detto in altri termini, gli immigrati sono stranieri che noi vediamo come poveri e che quindi vediamo come gente che viene qui o per farsi assistere oppure per portarci via qualcosa. Tra l'altro, molte delle etichette, delle paure, dei pregiudizi nei confronti degli immigrati stranieri si ponevano un tempo per l'immigrazione interna. Pensate, se no, qualcuno che ha fatto ricerche sulle lettere ai giornali degli anni 50-60, l'idea che gli immigrati portano le malattie, portano la delinquenza, fanno troppi figli, non hanno voglia di lavorare, maltrattano le donne. Guardate che c'erano tutte, basta avere qualche anno e un po' di memoria e le ritroviamo queste idee. Gli immigrati interni però votavano e quindi questo ha aiutato a tenere sotto controllo certi sentimenti che c'erano nella pancia del paese. E poi era una migrazione stratificata, c'era anche gente istruita, c'erano impiegati pubblici, c'erano insegnanti, questo facilitava per esempio i matrimoni. E quindi l'immigrazione interna ha avuto una sorte migliore, sia pure tra difficoltà, di come sta capitando oggi all'immagine, alla gestione, anche al trattamento degli immigrati stranieri. Qui bisognerebbe aprire un'altra parentesi che cerco di trattare brevemente. Vi propongo un titolo che è autentico, qualche anno fa: terremoto in Turchia, 400 morti, salva l'unica famiglia italiana della zona. Cioè, noi non ce ne accorgiamo, ma applichiamo una lente nazionale per leggere il mondo e leggere i rapporti sociali. Per cui persone che non abbiamo mai visto né conosciuto, se sono coinvolte, in genere purtroppo infatti brutti, in qualche disastro naturale, qualche conflitto all'estero, noi li sentiamo vicini, solidari. Se non hanno questa prerogativa della nostra comune identità nazionale, questo sentimento ci raggiunge un po' meno. Se capita una disgrazia a 2 chilometri sotto il confine del Brennero, ci interessa di più che se capita 2 chilometri sopra. È in parte un aspetto antropologico profondo, cioè gli umani da quando hanno cominciato a condurre una vita prevalentemente sedentaria tendono a distinguere i prossimi vicini dai lontani, chi sta dentro da chi sta fuori ed è strano. In parte è il frutto anche di un'azione degli stati 5% degli italiani parlava correntemente italiano. Cavour lo dovete imparare per tenere il suo discorso alla prima assemblea del Parlamento Interregionale, di Savoia, lo dovete imparare. Non parlano francese o dialetto piemontese. Quindi gli stati nazionali, con l'educazione obbligatoria, e sapete quanti problemi ha causato nel Sud Italia, l'imposizione dell'istruzione obbligatoria, la leva, la circoscrizione obbligatoria, una serie di rituali, la bandiera, l'inno nazionale, il monumento agli eroi della patria, hanno costruito le loro nazioni. Nel Novecento, con la radio, la televisione, hanno diffuso la lingua nazionale. Ero lo scorso fine settimana in Sardegna, tra Cagliari e Quest'anno, e lì ancora si lamentavano che il sardo era stato sradicato dalle politiche dal loro punto di vista violente dello Stato unitario, dei piemontesi, per sradicare la lingua sarda. Ecco, ci sono riusciti. Ci hanno abituati a pensarci in termini di comunità nazionale, di solidarietà nazionale. Cosa c'entra tutto questo? Se noi siamo come nazione una comunità distinta dalle altre comunità nazionali, questi stranieri che vengono entro i confini nostri, sul nostro territorio, e parlano una lingua diversa, quasi sempre, nel caso italiano particolarmente, a volte hanno un'apparenza fisica diversa, spesso praticano una religione diversa, hanno costumi alimentari, familiari diversi dai nostri. Questo viene percepito, è stato storicamente percepito come un elemento di indebolimento, di lesione della solidarietà nazionale, della compattezza della comunità nazionale che vive dentro i suoi confini. Altro elemento basilare per introdurre il nostro tema è che nel mondo la mobilità attraverso i confini è soggetta a una grande disuguaglianza. Anche a questo noi pensiamo poco, ma i cittadini della parte privilegiata del pianeta, cioè noi, possono viaggiare in quasi tutti i paesi del mondo con pochissime restrizioni. Chi invece viene dal sud del mondo di restrizioni ne trova tante. Quando si parla di persone del sud del mondo, anche persone, miei colleghi, insomma, persone di qualche livello di istruzione, molto spesso lamentano questo punto. Voi potete venire qui quasi senza problemi e noi invece dobbiamo anche, insomma, partecipare a congressi, fare code nelle ambasciate, domande, eccetera, e magari ci vediamo rifiutati un visto per partire. Come diceva Bauman, la ricchezza è globale, la miseria è confinata localmente. Questo è, diciamo, in linea di principio, di larga massima, il funzionamento del mondo. Un mondo in cui alcuni hanno il privilegio di potersi muovere e altri no. E se cercano di muoversi devono passare attraverso trafile complicate, a volte rischiose. Per un po' attenuare la contrapposizione aggiungerò che non c'è solo il nord e il sud, la mappa è più complicata, ci sono regioni intermedie che hanno restrizioni ma anche qualche canale, opportunità in più, l'Europa dell'Est e, non so, l'America Latina, per esempio, rientrano in questa fascia intermedia. Tanto che, tornerò su questo punto, non tutti lo sanno. Mi ricordo una volta che ho spiegato un corso per giornalisti, principio dovrebbe rimanere nel suo paese, e proprio quando sono paesi poveri e in guerra. E ora veniamo a quello che considero il punto cruciale della presentazione di oggi. Che distanza c'è tra la rappresentazione e la realtà dell'immigrazione? La rappresentazione, prima nell'introduzione avete detto le chiacchiere da bar, anch'io dicevo l'immigrazione vista dal bar sport, però poi questo discorso è risalito nei media, nella politica, fino a diventare un discorso pressoché ufficiale. Cioè l'idea che l'immigrazione sia in aumento drammatico, ho sentito un ministro dire esponenziale, con chiaro disprezzo per la matematica delle scuole medie. L'asilo ne sarebbe la ragione prevalente. Si confondono immigrati, rifugiati, sbarcati, chiedenti asilo. Il diciamo, ragionamento, se così lo posso definire con qualche virgoletta, è che siccome ci sono degli sbarchi, allora aumenta l'immigrazione. E siccome gli sbarchi avvengono in maniera molto drammatica e qualche volta non escono proprio, c'è un problema crescente di immigrazione. Inoltre, sempre perché vediamo per televisione la gente che sbarca, è notiziabile, gli sbarchi sono notiziabili, adesso li fanno vedere meno anche, ma insomma è rimasto nell'immaginario il film, certamente. Quindi gli immigrati sarebbero persone che vengono dall'Africa o dal Medio Oriente, giovani maschi, c'è una variabile di genere che ha un suo peso, di religione musulmana, e sarebbe un fenomeno costoso per le casse dello Stato, naturalmente, quanto ci costa. I dati di cui disponiamo, che forse non sono il Vangelo, ma sono meglio delle chiacchiere, ecco, ci dicono che l'immigrazione in Italia è pressoché stazionaria. Per essere preciso, è cresciuta del 13,3% negli ultimi 10 anni, nascite comprese, cioè qualcosa come l'1% all'anno, nascite comprese. Siamo a poco più di 5 milioni più una quota di irregolari, sempre difficile da stimare, ma volendo largheggiare forse 600.000. Il motivo principale per cui gli immigrati sono è prima di tutto il lavoro e poi la famiglia. I ricongiungimenti familiari sono la principale ragione dell'arrivo di popolazioni straniere negli ultimi 20 anni, in Italia come in altri paesi. Per darvi un dato, nelle scuole italiane ci sono circa 930.000 alunni, come dice pubblicamente il Ministero, di cittadinanza non italiana. Immigrati invece, quindi immigrati arrivano per lavoro, 2 milioni e mezzo all'anno in particolare, arrivano per ragioni familiari. Quelli che arrivano per asilo, i rifugiati, sono intorno al 500.000, di cui però un terzo circa ucraini. Ancora, l'immigrazione prevalentemente per quasi la metà europea, per circa 3/5 proveniente da paesi di tradizione culturale cristiana. La realtà vera dell'immigrazione, quella oggettiva e misurabile, è diversa dall'immigrazione raccontata. Interessante il rapporto con le finanze dello Stato, ma ci sono gli studi precisi sull'argomento, sul dossier statistico escono in genere degli studi precisi sull'argomento. 2,5 milioni di immigrati lavorano regolarmente, pagano tasse e contributi. Tutti quanti, cioè i 5 milioni e oltre, vanno a fare la spesa. Qualcuno dirà, no, ma c'è qualcun altro che la fa per ora, non importa. E se prima, entra. Fanno girare l'economia. Un paese con 6 milioni di uomini, che meno, avrebbe un PIL basso. se hanno un mezzo di trasporto, fanno a piedi, pagano le accise, tutto gettito questo. Per contro, gli immigrati pensionati per ragioni anagrafiche sono il 5%, meno gli italiani naturalmente in proporzione, sempre per ragioni di età, incidono poco sui ricoveri ospedalieri. Voi direte, no, ma il pronto soccorso ne vediamo tanti. Sì, è vero, per una serie di ragioni che adesso non sto qui a dettagliare. Però ciò che costa davvero molto sono gli ricoveri ospedalieri. Tanto che i miei colleghi economisti sanitari che si occupano di questo poco allegro argomento spiegano che noi consumiamo la massima quantità di spesa sanitaria della nostra vita nell'ultimo anno che ci è donato su questa terra. Quindi gli immigrati, non sto dicendo che è meglio, per ragioni anagrafiche di età, sono lontani da questo estremo traguardo. Se ci fosse qui qualche amministratore locale potrebbe fare un'obiezione, e io l'anticipo. Queste voci di gettito vanno allo Stato centrale, mentre gli immigrati hanno un corpo, e significa che vivono e cercano di integrarsi in una realtà locale. E allora, in realtà locale, le cose sono molto complicate perché aumenta tipicamente la domanda di edilizia sociale, a basso costo, aumenta la domanda di vari servizi, la scuola, per esempio. Dal punto di vista dei costi, i 900 e passa 1000 ragazzi di cittadinanza non italiana sono un costo per lo Stato, per gli enti locali che devono mettere a disposizione l'edilizia scolastica. Poi possiamo anche invertire il ragionamento e pensare alle scuole dei piccoli centri, magari lontani, che non chiudono gli insegnanti e al personale che non viene messo in discussione il posto di lavoro perché ci sono gli alunni di origine straniera e così via. Comunque, per rimanere sull'argomento economico, si stima che l'attivo per lo Stato sia di almeno 1 miliardo di euro all'anno per la presenza della popolazione immigrata e, una volta dedotti, tutti i costi relativi. Rifugiati, ci stanno cadendo, la tiro alla vostra, certo sono cresciuti rifugiati purtroppo, ma attiro la vostra attenzione su un dato in grassetto: oltre il 70% dei rifugiati internazionali in paesi a basso o medio reddito, di cui circa un terzo nei paesi più poveri in assoluto. Nell'Unione Europea nel 2021, dato dall'Eurostat, erano presenti meno del 10% dei rifugiati del mondo. Poi con l'invasione dell'Ucraina la quota è un po' salita, saremo al 15%. In ogni caso non è vero che l'Europa sia la regione del mondo che accoglie il maggior numero di rifugiati, dove tutti vogliono. Anche se negli ultimi anni siamo intorno ad 1 milione di richieste d'asilo all'anno, se voglio farci vedere un dato, significa poco in confronto agli oltre 120 rifugiati del mondo e il carico che grava su paesi molto meno attrezzati dei nostri per accogliere i rifugiati. Sembra che a proposito di realtà, cercare di vedere con occhio obiettivo, il 40% dei rifugiati del mondo sono donne e quasi la metà sono donne e oltre il 40% sono minori, meno di 18 anni. L'Africa, appunto ho detto prima, c'è questa grande confusione tra sbarcati, immigrati, rifugiati, e appunto si pensa che gli immigrati siano gli africani, anche perché si vedono più degli altri, l'apparenza fisica fa colpo. l'Africa subsahariana arriva al 9% del totale degli immigrati. Quindi gli africani pesano statisticamente sugli sbarchi, sulle richieste d'asilo, ma poco sull'immigrazione in generale. I paesi che accolgono maggiormente i rifugiati sono paesi extraeuropei. Iran, Turchia, Colombia, l'unico paese dell'Unione Europea che rientra tra i primi 10 è la Germania, che però adesso ha annunciato da tempo di voler restringere. Se guardiamo il rapporto con gli abitanti, la relazione è ancora più squilibrata. In Libano un rifugiato ogni 8 abitanti, un Ciad uno su 16, in Giordania uno su 18. Nell'Unione Europea il primato spetta alla Svezia con 1 su 40 abitanti, l'Italia ne ha uno ogni 175 abitanti. Noi siamo sotto la media europea in realtà, infatti pochi l'hanno notato, ma il governo attuale non insiste, non parla praticamente più di redistribuzione dei rifugiati, perché probabilmente qualcuno deve avere fatto vedere questi dati. Parla di chiudere. Ecco, le domande d'asilo in Europa nel 2024 vedono ancora la Germania prevalere, seguita dalla Spagna, che accoglie rifugiati dal Venezuela, che arrivano in aereo principalmente, mentre l'Italia ha affiancato la Francia in terza posizione, ma si tratta di 160.000 su più di 1 milione, no? Non siamo il campo profughi d'Europa. Altro punto importante è distinguere diversi tipi di immigrati. Torneremo sull'argomento perché questo ha delle implicazioni anche sul piano delle politiche per governare il fenomeno. Io qualche volta con i miei studenti, insomma, con chi mi ascolta, uso un taglio provocatorio e dico: l'immigrazione non esiste. Se noi ci chiediamo, cioè siete favorevoli o contrari all'immigrazione, non andiamo da nessuna parte. Dobbiamo farci delle domande più precise. Vogliamo gli infermieri e infermiere oppure no? Vogliamo le assistenti familiari per gli anziani, dette badanti oppure no? Vogliamo gli studenti oppure no? Vogliamo i coinvolgimenti familiari o preferiamo che gli immigrati rimangano soli e sbandati? Se ci facciamo delle domande più precise, ci daremo, credo, delle risposte drammatiche. Penso di voi. E allora eccoci al punto che mi interessa ora richiamare. Ci sono diversi tipi di immigrati. Alcuni non li vediamo neanche, sono partito da lì. Certo, la prima categoria, quella storicamente più rilevante e ora tornata ad attualità, è quella degli immigrati per lavoro, ma poi ci sono gli immigrati stagionali o per contratto. Questi, tra l'altro, residendo meno di un anno, non entrano neanche nelle statistiche o nelle stranezze. C'è il tentativo di contarli, conoscere l'immigrazione. Poi ci sono gli immigrati qualificati, gli imprenditori, ho parlato all'inizio, c'è una crescente enfasi su questa categoria, attirare skilled migrants in inglese, attirare immigrati qualificati. Ora, con il vento che tira negli Stati Uniti, c'è una tendenza a vedere l'Europa come la nuova destinazione privilegiata per scienziati e tecnici con alte competenze, ma va detto, abbiamo notato prima, che la principale componente dell'immigrazione qualificata nel mondo è la componente dei professionisti della salute, infermieri, medici, altri operatori sanitari. Il nord del mondo lavoratori e lavoratori è diventata sempre più un fenomeno familiare. Poi ci sono i rifugiati e i richiedenti asilo che abbiamo prima nominato. Lo strano destino, vi ho dato già qualche numero, paesi che vi ricevono, non i nostri in prima fila, in primo piano, ma vorrei sottolineare lo strano destino dei rifugiati. Fino a una certa epoca erano una componente relativamente più accettata. Paesi come la Germania, la Svezia, la Norvegia accoglievano più volentieri i rifugiati che i lavoratori. Dopo l'esperienza degli anni 50-60 fino alla metà degli anni 70 e qualcuno anche insinuato, insomma, congetturato che la generosità nei confronti dei rifugiati serviva per alimentare il mercato del lavoro, senza dirlo. Quindi invece che assumere direttamente, far entrare direttamente i lavoratori, per una certa epoca si preferiva far arrivare dei rifugiati, autorizzare l'ingresso dei rifugiati. Oggi è il contrario, sono i rifugiati la componente più mal vista, sia in Europa sia negli Stati Uniti. C'è, come torneremo a dire, una nuova apertura verso l'immigrazione per lavoro, ma una crescente chiusura verso l'immigrazione per asilo, quella più legata ai diritti umani universali. Poi abbiamo gli immigrati irregolari, clandestini, se questo termine accettabile. La Carta di Roma, i giornalisti che hanno un certo impegno etico rifiutano di usarlo, altri continuano, e sempre in questa categoria spuria di immigrazione ai margini troviamo le vittime del traffico di esseri umani, quindi coloro che sono emigranti e emigrati si sono trasferiti ma o sono stati ingannati o sono stati costretti o comunque hanno creduto a false promesse e si vengono a trovare in situazioni di grave dipendenza e sfruttamento. Abbiamo poi gli immigrati di seconda generazione, abbiamo già accennato, componente particolare perché molti di loro, in Italia ormai la maggioranza, sono immigrati che non hanno mai attraversato il confine, quindi non rientrerebbero nella definizione da cui sono partiti, ma si trovano ad avere un passaporto straniero, pur abitando, quello dei loro genitori. Tra l'altro, come credo tutti sappiate, ci sono trattamenti diversi da un paese all'altro, per cui Stati Uniti per ora dice ancora lo ius soli automatico, chi nasce sul territorio americano ed è statunitense dalla nascita. In Europa l'automatismo non esiste più, è uno stato puro, ma molti paesi si avvicinano. Per esempio in Spagna a un anno, uno nato sul territorio può diventare spagnolo. Quindi ci sono anche trattamenti diversi dal punto di vista legale delle seconde generazioni che poi incidono sul numero. Per esempio Francia, Germania, Regno Unito, i numeri dell'immigrazione non sono molto più alti di quelli italiani, ma i nostri numeri sono alzati dalla difficoltà di accedere alla cittadinanza italiana, quindi a uscire dalla categoria degli immigrati. Poi una categoria molto simpatica, a cui non pensiamo, un po' folcloristica, è quella dei pensionati espatriati, che in inglese chiamano spiritosamente i sun migrants, cioè i migranti che vanno verso il sole. Quindi pensionati che scelgono paesi in genere dal clima più mite dai costi più bassi per passare la vecchiaia. Il Portogallo ha fatto politiche apposta per attirarli, la Spagna non allo stesso modo, ma ugualmente ne ha favorito l'insediamento. Oggi c'è un certo ripensamento perché passati alcuni anni cominciano a venire fuori i costi dell'avere una popolazione anziana e bisognosa di cure mediche lì sul loro territorio, che poi forzatamente accedono agli ospedali e ai servizi medici locali. Altra categoria a cui poco si pensa è quella degli immigrati del ritorno. Questi non li vediamo, se ne vanno. Gli studi sull'argomento dicono che tornare è quasi difficile come emigrare, che al ritorno molte cose sono cambiate nel loro territorio. Gli amici si sono dispersi, hanno messo su famiglia. Il contesto da cui sono partiti anni prima è cambiato e loro stessi sono cambiati. Per cui ritornare nei luoghi dell'infanzia è un'esperienza tutt'altro che agevole. Quindi ci sono anche casi di ritorno indietro poi in parte. Mentre una categoria emergente, forse dovremmo introdurre un'altra, è già lunga la lista, ma non in più, è quella delle seconde migrazioni. In inglese homeward migrations, cioè quelli che sono arrivati, poniamo in Italia nel nostro caso, sono stati per alcuni anni in Italia e poi partono però per un altro paese sviluppato, nella speranza di trovare qualcosa di meglio per sé o per i propri figli. Il 20% degli italiani emigrati negli ultimi anni sono italiani naturalizzati, ex emigrati, che usano il passaporto non come il documento che attesta la loro integrazione nella società italiana, ma come un ponte verso le nuove destinazioni, un passaporto forte che consente di ripartire. Altra importante premessa del discorso, di questa lezione introduttiva, è la divisione in periodi della storia delle migrazioni. Periodi che hanno alternato fasi più liberali, fasi più restrittive, la prevalenza di alcune categorie di immigrati oppure di altri. Di solito si va a iniziare la storia delle migrazioni, in realtà le migrazioni sono sempre state, siamo alla Odissea, ma diciamo, limitandoci alla storia contemporanea, di solito si fa iniziare la vicenda con il 1830. Perché il 1830? La crisi, la carestia delle patate in Irlanda, che causò la morte per fame, sembra, di un paio di milioni di persone, e ne fece partire, forse altrettante, verso gli Stati Uniti d'America. Quello viene considerato il punto di innesto della migrazione contemporanea. Gli italiani si inseriscono verso la fine, in grandi numeri, verso l'ultima parte dell'Ottocento, diventando poi all'inizio del Novecento la principale nazione dei migranti a Roma. Il Veneto era all'epoca, come ben sapete, una delle principali aree di provenienza dei migranti italiani nel mondo. Con la prima guerra mondiale finisce bruscamente questo primo periodo. Dopo la guerra vediamo emergere la categoria dei rifugiati, anzitutto come esito delle guerre dello spostamento dei confini. Molti abitanti di origine tedesca nell'Europa orientale vengono espulsi o rientrano verso la Germania o l'Austria. Inoltre la crescita di regimi autoritari, il fascismo in Italia, in Russia, il nazismo in Germania, provoca la fuga degli dissidenti, degli oppositori, dei perseguitati, degli ebrei. Vengono introdotte anche le prime norme di regolazione delle migrazioni, restrizioni e i primi diritti nei confronti dei lavoratori migranti con la società delle nazioni negli anni 20 del Novecento. Ma arriva poi la crisi del 29, fenomeno rallenta. Riparte nel dopoguerra, ricostruzione, sviluppo post-bellico, vede ripartire l'emigrazione in Europa in modo particolare. centro e nord d'Europa, quando gli italiani erano una importante componente degli emigranti. Qui le migrazioni erano regolate in una certa misura, almeno simbolicamente, ma importante, accordi tra gli stati. Per esempio, nei confronti del Belgio, oggi un po' fa sorridere, l'Italia riceveva due sacchi di carbone per ogni migrante che veniva selezionato per andare in Belgio a lavorare nelle miniere, a scavare il carbone. Con la Germania nel 1955, quindi sarebbe un anniversario che è passato un po' inosservato, 70 anni fa, fu siglato l'accordo per il reclutamento dei lavoratori italiani per l'industria e il sistema produttivo tedesco. Emigrazione che doveva essere temporanea, ma poi invece si è stabilizzata. Sono arrivati negli anni 70 alcuni accordi internazionali sulla tutela dei fanciulli, diritti delle famiglie. Gli stati li hanno firmati a testa alta, senza valutare le conseguenze, e quando hanno deciso di chiudere le frontiere in occasione della prima crisi che prolifera, quella del 73, gli emigranti, invece di rientrare in patria, hanno richiamato le famiglie. In Svizzera fu un emigrante italiano rimasto dentro che chiese di poter ricongiungere i figli, ovviamente gli dissero di no, lui intentò un'azione legale, a quel punto spalleggiato, erano tutti i sindacati, dalle chiese, dalle organizzazioni dei diritti umani, e vinse la battaglia. Mentre in precedenza è famoso il fatto che i figli, i bambini degli emigranti italiani spesso seguivano i genitori, forse non potevano fare diversamente, ma dovevano nascondersi. Io ho conosciuto un paio di bambini nascosti, di ex bambini nascosti, che non seguono. Dovevano nascondersi nell'armadio sotto il letto quando girava a voce i controlli nel quartiere. Quindi si chiude ai lavoratori, almeno ufficialmente nel 74, ma le migrazioni continuano in altro modo. E fino a epoche noi più vicine, quando con gli accordi di Schengen si liberalizza la mobilità interna dell'Unione Europea, mentre si tende a sigillare i confini esterni nei confronti degli emigranti poveri, di cui ho detto in precedenza, fino a ora, diciamo per una ventina d'anni, ce ne siamo forse accorti solo adesso, i fabbisogni del mercato del lavoro sono stati soddisfatti principalmente dagli arrivi dall'est dell'Europa integrato nell'Unione Europea, tanto che principale componente nazionale delle migrazioni in Italia, vi ho detto che quasi la metà sono europei. La prima nazionalità di gran lunga è quella rumena. Così, non so, i polacchi verso il Regno Unito, la Germania ha tratto polacchi, rumeni, bulgari. Per vent'anni si sono arrivati così. Oggi nascono problemi di manodopera perché dall'est dell'Europa in Italia non arrivano più lavoratori in misura sufficiente. In parte abbiamo ormai svuotato i loro mercati del lavoro, in parte lo sviluppo è arrivato anche in questi paesi, in Polonia di più, in Romania con un po' più di fatica, in Bulgaria un po' più di fatica, ma anche questi paesi ormai offrono condizioni di lavoro migliori di prima e la gente non ha più tanta voglia per affrontare i disagi dell'emigrazione all'estero per lavori non particolarmente graditi. Ci sono alcune tendenze generali delle migrazioni contemporanee che richiamo brevemente. La globalizzazione è aumentato il numero di paesi che, da cui partono e di paesi in cui arrivano. Per esempio l'area del Golfo Persico, l'Estremo Oriente, sono diventati poli di attrazione di migranti. Secondo, c'è un'inversione dei flussi, cioè regioni che ricevevano immigrati adesso esportano i migranti. Pensate all'America Latina. L'Europa è stata per, fino alla seconda guerra mondiale, regione di partenza di migranti, e dopo la seconda guerra mondiale è diventata polo di attrazione di migranti. Emergono nuove destinazioni, come accennavo, paesi che prima erano ai margini, adesso diventano attrattivi di immigrazione. Aumentano i contesti di transito, cioè diversi paesi sono allo stesso tempo paesi di origine, di destinazione di transito di migranti. Pensate al Messico, per esempio, che cerca di chiudere la frontiera sud e di tenere aperta la frontiera verso nord, verso gli Stati Uniti. La Turchia, il Nord Africa, tutte queste zone ricevono i migranti da paesi meno sviluppati e hanno invece partenze di loro cittadini verso altre destinazioni. Anche l'Italia oggi è tornata un po' in questa situazione. Riceve migranti, ma è anche paese di nuova immigrazione e, come accennavo, paese di transito. La femminilizzazione, l'ho già ricordata, nel caso italiano, aggiungo che in Europa la maggioranza dei migranti sono donne. Anzi, in generale, esclusa l'Africa, nel resto del mondo le donne prevalgono come numero rispetto agli uomini. Perché? Ci sono i ricongiungimenti familiari prima nominati e c'è una ingentissima domanda di lavoro di cura, sia in istituzioni, ho detto prima, nel campo sanitario, sia nelle famiglie. E questo provoca una crescita della domanda di immigrazione. L'ultima tendenza, sappiamo, è la politicizzazione e securitizzazione del dibattito sulle migrazioni. Non insisto, sarà oggetto ampiamente trattato nel corso. Dico qualcosa adesso sulle cause delle migrazioni, prima di lasciare spazio a voi. Cause delle migrazioni si possono distinguere in tre categorie: o grandi spiegazioni che partono da fenomeni strutturali, per esempio spiegazioni, quelle degli economisti, partono invece dall'individuo, dalle sue scelte, e poi ci sono delle spiegazioni intermedie che invece fanno appello a fattori sociali, le reti sociali, per esempio, reti di contatti tra chi è già partito e chi vuole partire. Cerco di concentrarmi su due aspetti. Il primo cruciale è che rapporto c'è tra emigrazione e povertà. Partiamo dicendo che le disuguaglianze certamente hanno a che fare con le migrazioni. Si tende a migrare non solo, ma la componente prevalente delle migrazioni parte da paesi dove si sta peggio e va verso paesi dove si spera di stare meglio. Se pensiamo a Santo Domingo, è un'isola divisa in due stati, credo sia l'unica al mondo, cioè di lì, dove le persone cercano di passare da Haiti a Santo Domingo, che non è il Regno del Bergoglio, ma un paese dove si vive meglio che ad Haiti. Quindi disuguaglianze relative. Da dove si sta peggio, dove si spera di stare un po' meglio, dal Mozambico verso il Sudafrica. Disuguaglianze relative, ma come vi dicevo prima, in percentuale sugli abitanti del mondo, gli emigranti non sono internazionali, non sono poi una quota così rilevante. C'è uno studioso tedesco, uno dei migliori al mondo, che una volta ha detto provocatoriamente: dovremmo spiegare perché il 96,5% degli abitanti del mondo non si sposta dal suo paese per male che ci sia. Adesso lasciatemi fare una battuta, ne ho parlato di profondo, sì. Io li capisco benissimo, quelli che non si spostano. Io nella mia vita mi sono spostato di 75 km, dalla mia città natale, Vercelli, in Piemonte, aiutato a rimanerci a Milano, altrimenti ero già scappato da tempo. Ma adesso, un po' scherzo, ma un po' è vero, vivere in una grande città con il traffico, la confusione, luci perde regolarmente, non è il mio modo. Sono consolato dal fatto che evidentemente la maggior parte degli umani, come me, non si sposta dal suo paese. Per male che ci stia, perché purtroppo la povertà al mondo non è così ristretta al 3,5% dell'umanità. Quindi vedete che questo primo dato già mal si concilia con un'idea semplicistica che sia la povertà a spingere la gente a partire. Ma secondo punto, da dove arrivano precisamente gli immigrati del mondo? Arrivano dai paesi più poveri? No, non sembra. La graduatoria vede nell'ordine India, Messico, Russia e Cina. Vero, grandi paesi, grandi dimensioni geografiche, ma intanto non troviamo nessun paese africano tra questi. Vengono da paesi intermedi, persino paesi che si stanno sviluppando, come l'India. Sono più poveri dei loro paesi? Non sempre. Per esempio, mica di più chi è istruito di chi non è istruito. Perché l'istruzione apre la mente, mandiamo i figli a scuola per qualcosa, fa acquisire delle competenze che si spera siano spendibili nel mercato del lavoro, magari si impara qualche lingua straniera, speriamo. Tutto questo favorisce la partenza di chi è istruito, non di chi è più povero e carente. Quindi le ricerche di cui disponiamo dicono che si emigra in modo particolare nella fascia di reddito compresa tra $1,000 pro capite all'anno e 8,000. Perché chi non arriva ai $1,000 non ha le risorse per partire e chi supera gli 8,000 ha meno interesse a partire. È quella fascia intermedia che è particolarmente propensa alla scelta. Poi sono importanti le reti sociali, dicevo prima. Le migrazioni sono processi selettivi, tra i fattori che le favoriscono c'è la presenza di qualche parente, compaesano, persona su cui si spera di poter contare nei luoghi di destinazione. Pensiamo agli italiani nel mondo che in genere si muovevano verso i luoghi dove qualcuno più coraggioso, qualche pioniere, imparentato con paesano era arrivato prima di loro e aveva cominciato a mettere le radici. Da questo deriva, per esempio, mi fermo ancora su un punto, che l'idea aiutiamoli a casa loro è semplicistica perché non si combina con questi dati. Bisogna aiutare i paesi intermedi. La popolazione istruita è la media, è lì che si concentra la componente prevalente dei 300 milioni di migranti nel mondo. Tra l'altro, le ricerche sull'argomento dicono che in una prima fase di sviluppo le migrazioni aumentano, pensate all'India in questo momento, perché c'è più gente che ha le risorse per partire, c'è più gente che studia. E quindi in una prima non breve fase di sviluppo di un paese aumenta la propensione a migrare. Poi se le cose vanno bene un paese si stabilizza e diminuisce l'immigrazione, poi se le cose continuano ad andare bene un paese diventa attrattivo di migranti. Se ci pensate è la parabola che ha fatto l'Italia, però abbiamo impiegato 100 anni e siamo stati molto dei paesi più rapidi nell'invertire la direzione dei flussi migratori. Ora, tra l'altro, probabilmente sono più di nuovo quelli che escono di quelli che entrano, per i dati che vi ho presentato prima. Ultimo punto che tocco prima di dare a voi la parola sono le migrazioni forzate per ragioni ambientali. pensate a tutta la travagliata vicenda del riconoscimento o meno del diritto di asilo, dove si va avanti anche anni a discutere se la tal persona che presenta la tal vicenda, racconta la tal storia, merita di essere accolto come richiedente asilo o no. Se non è stato torturato abbastanza, dico io, rischia di non ottenere l'asilo. A volte nemmeno se è stato torturato, è una delle complicazioni della vicenda. Quindi prima è difficile dire esattamente quali sono le cause. Se un domani ci fosse il riconoscimento giuridico delle migrazioni per cause ambientali, ci sarebbe certamente una crescita di persone che dicono di arrivare per cause ambientali, ma non sappiamo esattamente cosa ci sia dietro. Ciò che sappiamo è la trappola della povertà. Ho già detto prima, non è mica più povero. Anche nel Sahel, le ricerche condotte sul posto dicono una cosa abbastanza intuitiva, che si sposta di più chi ha più risorse. Chi può scegliere se fermarsi, se andare in capitale, se andare in paese vicino, se cercare di arrivare più lontano. Come ho detto, le migrazioni sono processi selettivi, quindi sono quelli che hanno più risorse, che hanno un po' di denaro, un po' di istruzione a poter scegliere. I più fragili, se anche si spostano, per esempio, c'è una probabile relazione tra problemi ambientali e inquinamento, la formazione delle grandi megalopoli del sud del mondo, insieme ad altre cause, anche lì presenza di parenti, per esempio di reti sociali, speranza di poter far studiare i figli, per esempio, ma c'è un qualche nesso probabile tra declino delle campagne, i problemi ambientali delle campagne e l'inquinamento. Ma è più difficile pensare che le persone scacciate dalla campagna perché hanno perso il gregge, perché i campi non producono più abbastanza, questi contadini impoveriti che riescono ad arrivare fino in Europa. Altra constatazione, sempre per dire complessità del tema, si conviene sul fatto che le cause ambientali contribuiscono a aggravare, a esasperare tensioni e contrasti già presenti, per esempio tra coltivatori e allevatori nell'Africa occidentale, dove le cause ambientali si combinano con l'aumento demografico, con i conflitti di carattere etnico e religioso, allevatori musulmani coltivatori cristiani, animisti, le cause ambientali aggravano, entrano in questo circuito. C'è più riscontro, vi dicevo, di migrazioni interne legate anche a fattori ambientali, tanto che c'è un rapporto annuale, si scarica online, sulle migrazioni interne. Notate che fino a un paio d'anni fa parlava proprio di migrazioni interne per cause ambientali, adesso non anche rinunciare specificare che sono cause ambientali, proprio perché ci sono delle migrazioni interne dove probabilmente incidono anche i fattori ambientali, ma è difficile discernere. A aumentare la complessità c'è il fatto che le popolazioni rurali abbandonano comunque le campagne. Noi non conosciamo nessun paese che sia sviluppato mantenendo, insomma, 40, 50, 60% di popolazione nelle campagne. Abbiamo paesi come il Malawi dove più dell'80% dei lavoratori sono lavoratori agricoli. Quelli se ne andranno comunque nelle campagne, anzi, se c'è un po' di sviluppo, speriamo gradualmente, in maniera regolata e con delle speranze, si trasferiscano dalle campagne verso attività più redditizie. In quei contesti basta che arrivi un trattore, basta che arrivi qualche disadatto un po' più efficace e decine di persone perdono il lavoro e quindi diventano mobili per lo più. Dobbiamo dall'altra parte parlare di noi. Quando si dice si spostano, si spostano verso noi. questo corso, ma mi limito a dire che hanno fermato i profughi di guerra della Siria con l'accordo per impedire loro di venire, e fermeranno di sicuro anche i profughi ambientali, se davvero ci saranno in grandi numeri. Detto in modo un po' brutto, useranno le cannoniere prima di consentire a loro di venire in Europa, di insediarsi in Europa. Forse sarebbe più saggio, l'ho detto prima, pensare all'emigrazione come nel passato, come una strategia di adattamento al cambiamento. Per millenni l'umanità si è regolata così e forse dovrà continuare a farlo, spostarsi dove le condizioni sono più favorevoli, possibilmente, sperabilmente, in maniera pacifica e consensuale. Per aggiungere qualche elemento a questo complesso tema, tre punti sono meritevoli. Il primo è che anche i rifugiati interni sono rifugiati. Cioè, quando dico solo prevalentemente rifugiati interni, non voglio dire che non abbiano problemi e quindi quelli, se sono andati in città, se la caveranno. No, vanno a vivere nelle bidonville generalmente. Anche i rifugiati interni sono rifugiati e vivono situazioni spesso molto pesanti. Secondo, la partenza delle campagne genera una popolazione in mobilità, in movimento, genera instabilità, e tra le conseguenze dell'instabilità è abbastanza probabile che, se non i primi migranti, le seconde generazioni, soprattutto se riusciranno a studiare, potranno tentare di muoversi e di arrivare più lontano. Quindi, proiettato nel tempo, il fenomeno dell'esodo dalle campagne, dovuto anche a cause ambientali, aumenta, diciamo, la propensione alla mobilità della popolazione mobile a livello interno prima di tutto e a livello internazionale. Le cause ambientali sono fattori di destabilizzazione. La terza cosa, l'ho già detta, esasperano i conflitti e quindi possono concorrere a provocare spostamenti di profughi, diciamo tra virgolette, convenzionali. Finisco. Conclusione della conversazione di oggi. Primo, i migranti non arrivano dai paesi più poveri del mondo. Secondo, non sono di solito più poveri dei loro paesi. Hanno spesso titoli di studio e competenze che però sono difficilmente riconosciute. Quarto, e questo è un po' un aspetto che ha conseguenze, implicazioni pratiche per l'intervento sociale, l'aiuto ai migranti, dobbiamo, voi lo sapete bene, superare il miserabilismo, cioè l'idea che gli immigrati siano dei poveretti che non hanno risorse, non hanno capacità, non hanno competenze. Non è così. Grazie a voi.
Forse è la gente che ha più bisogno, che è quella che ascolti più qua sono più diligenze già attento a questi discorsi. Sergio.
Buonasera, sono Annalisa. Una domanda molto secca. Ho visto che tra i paesi principali di emigrazione ci sono la Russia e la Cina. Volevo chiedere se ancora adesso sono tra i paesi principali di emigrazione. Grazie.
Sì, buonasera, sono Raffaello. Volevo chiedere brevissimamente se il fatto che non siamo in grado, come società civile, diciamo, di portare un discorso pubblico diverso da quello che c'è adesso, può dipendere anche dalle nostre difficoltà a comunicare, che non siamo in grado di comunicare questi argomenti che abbiamo visto questa sera, che in parte conosciamo già, e quindi resta pure un po' sospeso. Se lei ha fatto qualche riflessione su questo, sarebbe interessante capirlo.
Ci prendiamo.
Dice Bauman qui che
essendo questo l'unico livello in cui le persone possono dare una risposta all'insicurezza che sperimentano, lo gigantismo, e diventa il simbolo delle insicurezze che in realtà sperimentano gli altri, le traducono in termini di minaccia al loro personale, familiare, in comunità. Ecco le onde, i fenomeni che conosciamo, che sono indipendenti dall'effettiva insicurezza, dall'effettivo aggravarsi della situazione. Pensate agli Stati Uniti, dove i crimini sono diminuiti, ma il presidente Trump manda l'esercito nelle città che non gli piacciono, dicendo invece che ci sono fenomeni terribili di insicurezza a cui rispondere. E non ho visto dati di sondaggio, ma sono inclina a credere che molti americani, forse la maggioranza, gli diano ragione. Com'è qui? Succede. Quindi io credo che sia questo il velo che fa fatica a passare un discorso più sereno sulle migrazioni. Tanto che io ritengo che io faccio questo mestiere, quindi sono qui a cercare di passare delle conoscenze, voi siete qui per riceverle, diffonderle, ragionarci su, magari discutere. Quindi noi stiamo lavorando sul piano cognitivo, ma forse servono anche delle altre risposte insieme. Per esempio, da molte ricerche risulta che chi conosce personalmente delle persone immigrate ha meno paura dell'immigrazione in generale, ipotesi del contatto si chiama. Questo cosa vuol dire in termini pratici? Che se aumentano le occasioni di incontro, di socialità, cui ci si guardano gli occhi, si fanno delle cose insieme, si fanno delle esperienze che vanno dallo sport al volontariato, alla musica, forse agli incontri tra i genitori e i compagni di scuola, forse aumentando la conoscenza diretta faremo diminuire la paura e quindi faremo diminuire anche la propensione a credere alle cattive notizie. Questo mi sembra la risposta alle prima la terza domanda. Analisa, i dati che ho fornito sommariamente sono i più recenti che ho trovato, se potrà magari esserci uno nuovo quest'anno. In particolare la Russia è uno di quei paesi che sperimenta tutte e tre le fasi dell'immigrazione, paese di partenza di migranti, la guerra accelerata, gente che se ne va per sottrarsi alla costruzione obbligatoria. È paese di ingresso, in modo particolare di immigrati che vengono da repubbliche ex sovietiche confinanti, ed è paese di transito di persone che passano dalla Russia per cercare poi di andare verso l'Occidente. Quindi confermo, credo sia anche aumentata l'immigrazione, non so se è aumentata l'immigrazione verso la Russia, ma credo di sì, perché hanno bisogno di lavoratori, avendo mandato in guerra una parte della loro forza lavoro. Di certo è aumentata l'emigrazione per la guerra. La Cina sta diminuendo, perché non è più il primo paese del mondo per l'emigrazione. Questa è la novità, in quanto paese che si sta sviluppando. Però ha sempre qualcosa come 15-16 milioni di giro per il mondo, l'India 18, le proporzioni sono un po' queste.
Ci sono altre domande?
Allora, sono Roberta. Parlando di globalizzazione e incertezze morali, di Bauman, che lei diceva, mi chiedevo, quindi morali, spirituali e religiose, mi chiedevo la paura dell'islamizzazione dell'Occidente. È una paura? Ci sono dati statistici che possono sconfessare queste queste credenze, insomma, queste notizie che riceviamo per aumentare appunto la, cioè che aumentano l'insicurezza personale, quindi il bisogno di essere protetti e di respingere.
Guardiamo anche un'altra, intanto
riguardo a quello che ha appena detto sulla coscienza, non è che anche noi che tendiamo a capire un po' di più facciamo molto spesso le cose per i migranti e non con i migranti?
La mia è più una riflessione che una domanda, che quando si parla di immigrazione, ho più il sentore o comunque la sensazione che si parla di due cose, cioè due poli, no? Quindi è come alla fine riflette tutto quello che lei ha esposto prima, dalla la definizione di immigrazione che magari non è ancora, non corrisponde a una definizione certa, al il fatto che extracomunitario, come termine stesso, extracomunitario, qualcosa di, come si dice, extra, come l'extraterrestre e così via, se queste terminologie non contribuiscono al fatto che, non contribuiscono al fatto della diversità, e se c'è una riflessione sul come classificare le persone extra.
L'Islam è una galassia, dove ci sono anche uno degli ostacoli al riconoscimento dell'Islam, tra l'altro molto usato dalle istituzioni italiane, che non c'è un'unica istituzione rappresentativa.
Ma di solito, anche nelle ricerche sull'argomento, i leader musulmani si sperticano gli imam di professioni di lealtà verso lo Stato italiano, di condanna verso il terrorismo, verso la radicalizzazione. In Francia hanno studiato il tema, in Francia hanno sciolto alcune associazioni islamiche perché troppo radicali, troppo critiche, troppo protestatarie. E dicono i ricercatori che se ne sono occupati che l'Islam francese non alza neanche più la voce contro le discriminazioni per paura di essere sanzionato. In Italia è la stessa cosa, salvo quando gli chiudono proprio la moschea e intentano un'azione legale. Uno dei problemi, secondo me, è che non si vede mai qualche rappresentante del mondo musulmano alzare la mano per dire ci sono delle discriminazioni, non so, trattano male le donne con velo al mercato, le stazioni pubbliche, le insultano, cose che purtroppo succedono sui mezzi di trasporto. Quindi, in un certo senso, l'Islam è costretto in Italia e in Europa a rimanere sotto traccia e a svilupparsi in forme semiclandestine. Alcuni paesi, la Francia, la Germania, con esiti alterni, insomma, ancora. Però hanno fatto un'iniziativa che merita quantomeno attenzione, la formazione sul territorio di guide religiose musulmane, a cura dello Stato, coinvolgendo le università. E questa mi sembra un'iniziativa da studiare, questo può essere positiva. Uno dei problemi è che arrivano delle guide religiose dai paesi di origine. Oggi di solito ci sono meno imam fai da te come gli inizi, arrivano piuttosto persone che hanno fatto degli studi teologici. Il problema è che spesso non parlano italiano, non conoscono l'Italia. Quindi una delle cose che sarebbero auspicabili è la formazione in Italia e nella lingua italiana del leader religioso musulmano. Altra cosa interessante è che anche per rimediare a questo punto debole, molte realtà musulmane affiancano la guida propriamente religiosa con un consiglio, con un direttivo di quelli che noi chiameremo laici, il termine che uso un po' cattolico naturalmente, cioè responsabili delle relazioni esterne, dell'organizzazione, delle attività sociali, che oggi sono spesso persone che hanno studiato in Italia e che conoscono bene l'italiano, che sanno raccontarsi la propria società italiana. Per esempio, Yassine Lafam, il presidente del COI, la principale organizzazione islamica, è una persona relativamente giovane che ha preso la laurea in Italia all'Università di Bologna, che ha molti rapporti con il cardinal Zuppi. Quindi abbiamo in realtà un mondo musulmano variegato, ma che per lo più si sforza di mostrare molto pacifico e arrogante. Semmai siamo noi che siamo di condannarlo all'immaginazione, e l'immaginazione non è mai portatrice di buone prospettive. Rosalba ha detto una cosa giusta che io condivido. Il tema dell'immigrazione è un tema, forse anche essere qui stasera sulla testimonia, che ha suscitato, oltre al pregiudizio, all'ostilità, al razzismo, diciamolo pure, anche belle mobilitazioni solidali da parte degli italiani. Sto seguendo adesso, per esempio, una ricerca sulle scuole italiane. Quella è di assistenza medica a favore degli immigrati. Quindi in realtà è oggi un terreno di grande anche mobilitazione solidaristica. Il punto debole è quello che ha detto Rosalba, cioè facciamo più cose per gli immigrati che con gli immigrati. L'associazionismo immigrato in Italia è una realtà ancora piuttosto fragile, nonostante le novità che vengono dalle nuove generazioni. C'è un coordinamento delle nuove generazioni immigrate piuttosto vivace e organizzato. Credo che un passaggio, forse una sfida per il futuro, sia quello di far crescere il protagonismo, la collaborazione tra italiani e immigrati nel rispondere alle tante sfide dell'immigrazione. Una ricerca degli anni scorsi a cui ho lavorato è una ricerca sugli immigrati che fanno volontariato, invece di essere ricettori, protagonisti di attività volontaria, anche durante il Covid. Ce ne sono dimenticati, ma tante associazioni, piccole comunità di immigrati hanno raccolto denaro, questi medici, hanno cercato di aiutare il loro paese di origine, ma anche le istituzioni. Non so, ricordo nella mia piccola città, Vercelli, la comunità senegalese, tra 200 persone, ha raccolto 10.000 euro. Quindi i miei sono capaci di fare delle cose e forse bisogna aiutarli e camminare insieme. Che cosa ostacola? La precarietà strutturale, quindi le difficoltà del lavoro, della casa, la mobilità, dove andare le messe alle famiglie di origine, una serie di problemi pratici, diciamo così, rende più difficile la partecipazione, il tempo, l'edizione per attività che possiamo chiamare solidari o di volontariato. Sì, ho capito bene il nome, ha posto un altro problema molto giusto, cioè le categorie che non usiamo, il linguaggio. Io ci ho detto prima che lo stesso termine immigrati con i termini extracomunitari nascondono un non detto che rivela pregiudizi, rivela una presa di distanza quantomeno nei confronti delle persone che vengono dall'estero. Il problema è che dobbiamo essere consapevoli, ma abbiamo bisogno di parole, di linguaggio per poter parlare. Allora, per esempio, ci sono alcuni miei colleghi consapevoli del fatto che non usano i termini immigrati, ma usano, non so, popolazioni in movimento, popolazioni in mobilità, in inglese people on the move. Però a quel punto allora anche gli investitori finanziari o gli immigrati qualificati, gli expat italiani sono people on the move, sono popolazioni in movimento, per paura o per lo scrupolo pur comprensibile di non etichettare si finisce per usare delle parole che confondono, che non riescono più a designare l'oggetto di cui vogliamo parlare. Quindi io non vedo alternative a continuare a usare alcuni termini cercando di essere consapevoli delle implicazioni e del possibile contenuto stigmatizzante che possono avere. Tra di noi possiamo avere la capacità critica di capire che i termini vanno usati con cura e con consapevolezza.
Dobbiamo aiutare queste persone povere, e abbiamo visto tutto alla rappresentazione. Dall'altra parte, insomma, invece queste persone miserabili rubano le risorse, eccetera. Io credo che da un lato e dall'altra questa narrazione del miserabilismo non rende ragione e va a toccare proprio la fatica, la difficoltà di una narrazione nuova, questo almeno partendo da questo punto di vista, lo so.
Sono perfettamente d'accordo. Finiamo con un aneddoto. Molti anni fa ho parlato di un incontro di un gruppetto di volontari che credo stessero per cominciare il progetto di accoglienza di mamme. Ho raccontato queste cose più o meno in modo più semplice, naturalmente. E una signora ha dato la mano e ha detto: ma sei così, non vengo più a fare tutte le cose. Cioè, attenzione, da qualche parte della nostra mente, almeno una parte del mondo anche generoso che si muove, che può fare qualcosa per gli immigrati, c'è questo retropensiero che li aiutiamo perché sono lì che muoiono di fame, perché non sono capaci di compilare una domanda e l'abbiamo fatto da noi. Ecco, invece credo che sia importante cercare di cogliere, di valorizzare, di far crescere le risorse per la città e con le scuole italiane, per esempio. E finiamo con una battuta. C'è una vignetta, secondo me, folgorante di Altan, in cui un mostro chiede all'altro mostro: che cosa potremmo augurare gli xenofobi di casa nostra? Una badante vendicativa.
Grazie. Grazie e buona serata a tutti, ci diamo appuntamento caro amici, lunedì 3 novembre prontamente. Una notizia: se qualcuno desidera parcheggiare, c'è anche un parcheggio interno. Il preside però dice: non si assume nessuna responsabilità, si entra da via del minatore, il cancellone primo venendo da diciamo dalla zona di Porta Nuova, può interessare magari a qualcuno. Grazie ancora.
Per caso, non da servizio, qualcuno ha registrato l'intervento di oggi? Il telefonino? No.